La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Rifiuti, il grande caos, la Sicilia in ginocchio nel pieno di emergenza, di un'emergenza rifiuti ampiamente prevista. Per giorni i sacchetti della spazzatura rimangono non raccolti a macchia di leopardo e a turno in quasi tutta l'isola perché le due grandi discariche ancora aperte, quelle di Trapani e Lentini, non ce la fanno a trattare l'enorme mole di rifiuti che vi arrivano. Intanto è scaduto il termine fissato dall'intesa tra la Regione e il Governo nazionale che prevedeva l'avvio di accordi da parte del governatore Rosario Crocetta per mandare rifiuti fuori dalla Sicilia. E ancora non è stato approvato il disegno di legge che dovrebbe riorganizzare la gestione con l'ente unico chiesto da Palazzo Chigi. Al Ministero dell'Ambiente ieri non hanno usato giri di parole con l'assessore Vagna Contraffatto. Siamo pronti a ritirare l'intesa, quello del governatore non è un comportamento istituzionale. E ancora il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, a margine di un incontro sulla mobilità sostenibile promosso dall'ANCI a Catania, nella raccolta dei rifiuti in Sicilia ci sono dei ritardi storici. È un ricorso alle discariche che è intollerabile, con una percentuale di differenziata bassa rispetto al resto d'Italia e agli obiettivi europei e c'è una mancanza di impianti. Il segretario dell'UDC Cesa a Palermo per dirimere i contrasti. Dobbiamo, ha detto Cesa nel corso di un incontro al gruppo parlamentare all'ARS dedicata anche ai rapporti tesi nel partito tra Roma e Palermo, discutere della situazione regionale che va calata in quella nazionale, affrontando anche la questione aperta sul mantenere o meno il nostro attuale posizionamento. All'incontro hanno preso parte anche il presidente dell'UDC Giampiero D'Alia e il segretario regionale Adriano Frinchi, eletto in dissonanza con il partito nazionale. Abbiamo regole che occorre applicare a livello nazionale e anche regionale, ha aggiunto Cesa in merito alla convocazione dei congressi provinciali richiesti dai comitati. Il caso Caramineo, il centro va chiuso, sono stati perentori membri della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza dei migranti ieri a Catania, dopo la visita alla struttura. Il presidente della Commissione Federico Gelli in conferenza stampa ha detto: il modello di accoglienza non può essere quello di Mineo, in cui vi sono gravi interferenze della criminalità e vistose negligenze sull'accoglienza. Il centro è, a nostro avviso, va chiuso, così come è impensabile aprire nel CARA un nuovo hotspot. Il presidente del Senato Pietro Grasso ha visitato stamane l'hotspot di Lampedusa, incontrando gli operatori e i volontari delle associazioni umanitarie che lavorano all'interno del centro di Contrada Imbriacola. Grasso ha parlato a lungo con le persone che stanno a stretto contatto con i migranti ospiti della struttura. Il presidente del Senato, ieri pomeriggio accompagnato poi dal sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, era stato davanti alla Porta d'Europa, il monumento che ricorda le vittime dei naufragi in mare. Questa sera assisterà alla cerimonia di inaugurazione di Lampedusa Amore, la manifestazione organizzata sull'isola in memoria della giornalista Cristiana Matano, scomparsa prematuramente. Domattina parteciperà invece al convegno sul tema comunicazione e migranti. L'esempio di Lampedusa terrà terra di bellezza e crocevia dei popoli che si svolgerà nella sala conferenza dell'aeroporto. La caccia in Sicilia aprirà i battenti il prossimo 1° settembre per colombacci e tortore, il 18 per la maggior parte di tutte le altre specie. Lo prevede il nuovo calendario venatorio, firmato oggi dall'assessore all'agricoltura Antonello Cracolici. Il calendario verrà pubblicato lunedì, ma è già certo che la cosiddetta apertura anticipata è possibile solo per la caccia alla tortora e al colombaccio. Sarà possibile anticipare la caccia alla tortora solo nei giorni 1, 3 e 4 settembre, mentre la caccia al colombaccio sarà consentita nei giorni 1, 3, 4, 11 e 12 settembre. Il 18 settembre ci sarà invece l'apertura generale della caccia e sarà possibile sparare, oltre che alla tortora e al colombaccio, anche al coniglio, alla quaglia, alla volpe, alla gazza e alla ghiandaia. Per tutte le altre specie, l'inizio della stagione venatoria è fissata al 1° di ottobre. Ridurre il costo del lavoro e gli oneri burocratici per le imprese agricole al fine di migliorarne la capacità produttiva è quanto ha chiesto l'onorevole Nino Minardo in una interrogazione al Ministro per le politiche agricole e forestali e al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. In Italia, infatti, il costo del lavoro in agricoltura, inteso come oneri contributivi e assicurativi, è pari a più del doppio dei paesi europei, direttamente concorrenti come Francia e Spagna. Il dato emerge dalla prima analisi, lavoro giovanile in agricoltura nel 2016, effettuata dalla Coldiretti. Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'8 luglio sono stati pubblicati due provvedimenti con i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento di archiviazione delle istanze presentate dagli agricoltori e precedentemente al decreto legislativo 102/2004 per i danni subiti da calamità naturali da almeno 4 anni verificatosi in provincia di Siracusa ed in particolare nei comuni di Lentini, Francofonte, Noto, Palazzolo, Portopalo di Capopassero. A darne notizie l'onorevole Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. Come si ricorderà, ferma Vinciullo, in seguito ai danni verificatosi furono fatte delle domande presso gli uffici intercomunali per l'agricoltura dei paesi appena citati. Ad oggi, non avendo ricevuto alcun contributo per questi danni, l'assessorato regionale dell'agricoltura, con 2 note pubblicate presso l'albo del servizio 15, Ufficio Servizi Agricoltura di Siracusa e presso le sedi degli uffici intercomunale agricoltura di Francofonte Lentini Noto, con un colpo di spugna ha ritenuto cosa naturale e giusta cancellare i diritti di chi aveva subito danni gravissimi dalla calamità naturale. Ora, conclude il parlamentare siracusano, essendo trascorsi ampiamente 2 anni dalla grandinata che ha colpito la zona sud della provincia di Siracusa ed in modo particolare i comuni di Pachino, Portopalo e Noto, avendo già una parte di queste somme utilizzate nello scorso anno ed avendo inserito le nuove risorse nella finanziaria 2016, non si capisce il motivo per cui l'assessorato regionale dell'agricoltura, anziché come logico e naturale fosse attendersi distribuire queste risorse, continua a perdere tempo venendo meno a un preciso compito istituzionale. Incontreremo la deputazione regionale, ma chiediamo al signor prefetto di convocare l'incontro in prefettura. Oggi saremo in via Roma. Questa la reazione del segretario generale della UST CISL Ragusa Siracusa Paolo Sanzaro e del segretario generale della FP CISL territoriale Daniele Passanisi alla notizia del rinvio dell'incontro tra sindacato unitario e commissario libero consorzio fissato inizialmente per il pomeriggio di oggi per discutere delle vicende riguardanti la ex provincia regionale di Siracusa. Appare incomprensibile e non condivisibile, aggiungono i due segretari, la comunicazione del commissario del libero consorzio che, arbitrariamente, senza nessun confronto, ha rinviato l'incontro al prossimo 15 luglio e direttamente con la deputazione regionale. Se pensa che lo sblocco di una mensilità avvenuto grazie all'intervento del prefetto possa consentire questo rinvio, sbaglia di grosso. La CISL sarà presente comunque in via Roma oggi pomeriggio, come stabilito tra le parti il 5 luglio scorso, poiché i dipendenti hanno bisogno di risposte immediate. I lavoratori, grazie a questo sindacato, hanno mostrato e continuano a farlo grande dignità e civiltà. Il commissario ha il dovere di trovare immediate soluzioni e non rinviare la discussione. Noi attentiamo di confrontarci con i deputati regionali di questa provincia, ma chiediamo da subito che il tavolo di confronto venga spostato in prefettura, luogo autorevole sicuramente più sensibile alle istanze dei lavoratori. Arriverà a Siracusa domani la nave goletta della Marina Militare Palinuro impegnata nella precampagna di istruzione dedicata agli allievi del primo corso della Scuola Navale Militare Morosini di Venezia. Al termine della manovra di ormeggio presso la banchina 5 del porto di Siracusa alle ore 11.30 si svolgerà a bordo dell'unità una conferenza stampa con il comandante marittimo Sicilia contrammiraglio Nicola De Felice, il comandante della nave capitano di fregata Gabriele Belfiore e il vice sindaco Francesco Italia. Il 13 luglio, durante l'uscita in mare della nave goletta a Palinuro, sarà deposta una corona per la commemorazione dell'equipaggio del Regio sommergibile a Shanghi, affondato il 23 luglio del 1943 nelle acque prospiacenti la rada di Augusta. Durante la sosta l'unità sarà disponibile per le visite a bordo e per i seminari, eventi culturali e musicali. 13 articoli che regolamentano le emissioni sonore in tutto il territorio di Ragusa e soprattutto Marina di Ragusa e il resto del litorale limitrofo sono contenute in una specifica ordinanza della Prefettura di Ragusa. Sarà in vigore fino a metà settembre e il suo intento è quello di rendere la vita e soprattutto la notte di residenti e villeggianti più serena e rispettosa nei vacanzieri e dei residenti. I mesi estivi sono quelli in cui si concentrano il maggior numero di attività di intrattenimento nei locali e nei ritrovi e spesso, come è avvenuto negli ultimi anni, con forti contrapposizioni tra i titolari dei locali e i residenti che hanno portato a denunce e chiusure dei ritrovi. Ai titolari degli esercizi viene imposto la predisposizione della documentazione che certifica l'impatto acustico degli impianti a disposizione ed inoltre vieta l'utilizzo di strumenti musicali sulla strada. Inoltre le casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali. Gli orari fissati dell'ordinanza prevedono l'intrattenimento dalle 10 alle 13 e dalle ore 18 all'una di notte della domenica dalla domenica al giovedì. Il venerdì l'orario slitta alle 2 e il sabato notte fino alle 3 compresi. Il 10, 14 e 15 agosto. Per chi non osserva gli orari si prevedono multe da un minimo di 258 euro ad un massimo di 10.000 euro. Ieri sera i carabinieri della stazione di Ispica hanno tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ragusa Ignazio Mansueto Scicritano, classe 1989, già noto alle forze di polizia. Infatti la notte precedente il Mansueto era già stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri poiché dopo essersi recato sotto l'abitazione della ex compagna aggrediva fisicamente il padre di quest'ultima e impugnando un coltello lo colpiva al collo e al volto cagionandogli diverse lesioni per poi allontanarsi come se nulla fosse. Nella circostanza i militari dell'arma intervenuti lo avevano rintracciato immediatamente poco distante dal punto dell'aggressione e lo avevano bloccato e trovato ancora in possesso del coltello utilizzato poco prima per colpire il padre della sua ex compagna. Dunque lo avevano arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Tuttavia, ieri pomeriggio, il GIP del Tribunale di Ragusa, dopo aver convalidato l'arresto operato da militari dell'arma, ha ritenuto opportuno emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del Mansueto, in considerazione della sua pericolosità sociale e dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri in ordine al reato di tentato omicidio. Dunque, nella serata di ieri, i militari dell'arma hanno immediatamente dato esecuzione al provvedimento cautelare e dopo aver rintracciato il Mansueto, lo hanno arrestato e condotto presso la casa circondariale di Ragusa. Ancora cronaca, Avola, controlli antidroga dei carabinieri, una persona tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Proseguono i servizi posti in essere dai carabinieri della compagnia di Noto, finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della giornata di ieri, venerdì 8 luglio, i militari della compagnia carabinieri di Noto hanno intensificato i controlli sul territorio del comune di Rosoline, raccogliendo e sviluppando le segnalazioni di diversi residenti che hanno riferito di insoliti via vai di persone in determinate zone della cittadina. I carabinieri hanno organizzato un mirato servizio impiegando in sinergia tra di loro militari in uniforme e personale in abiti civili, ponendo in essere una serie di perquisizioni finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti. In particolare nel corso della tarda serata, i carabinieri della liquida radiomobile del NORM hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Guibia Abdellatif, cittadino marocchino, classe 1975, da anni stabilmente residente in Italia. Nello specifico, i militari impiegati in perlustrazione sul territorio, transitando nei pressi della villa comunale di Rosolini, hanno notato l'uomo che, con fare circospetto, si avvicinava ad un giovane passandogli qualcosa. I militari pertanto intervenivano immediatamente, bloccando il marocchino, il quale, avuta contezza della presenza dei militari, faceva cadere a terra un pacchetto di sigarette al cui interno i carabinieri rinvenivano 11 frammenti di hashish dal peso complessivo di circa 10 grammi, pronti per essere ceduti. La successiva perquisizione presso l'abitazione dell'uomo consentiva di rinvenire un ulteriore frammento di stupefacente del peso di circa 20 grammi. Il tutto sottoposto a sequestro, in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso, condotto in caserma per le formalità di rito, il marocchino è stato dichiarato in arresto e successivamente tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. I carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione allo specifico settore, organizzando periodicamente mirati servizi preventivi e repressivi. Cronaca ancora. Un marocchino di 30 anni, Majidi Abderrazzaki, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Rosolini perché tratto in arresto in flagranza del reato di tentato omicidio ed atti persecutori. L'altro ieri pomeriggio sono state diverse le chiamate al numero di emergenza 112 con le quali veniva segnalata un'aggressione in corso ai danni di una giovane donna all'interno di un appartamento nel centro di Rosolini. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della locale stazione carabinieri impegnata sul territorio in servizio di perlustrazione. I militari hanno prestato soccorso alla vittima del reato, riversa a terra in stato di semicoscienza e con un vistoso sanguinamento alla gola, procedendo immediatamente a bloccare l'ex convivente. Mentre giungeva un'ambulanza del 118 per trasportare la vittima in ospedale, i carabinieri hanno avviato le attività info-investigative del caso, raccogliendo le testimonianze dei presenti al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Raccolta anche la denuncia della vittima, che fortunatamente se la caverà con una decina di punti di sutura e alcune settimane di prognosi, i carabinieri hanno ricostruito lo scenario dell'episodio che rappresenta il culmine di un'escalation di molestie e minacce che ormai duravano da diversi mesi. La vittima e l'uomo, infatti, dopo una convivenza di un anno, da circa 3 mesi si erano lasciati, ma l'uomo non ha mai accettato la fine del rapporto e ha iniziato a molestare la ragazza per convincerla a ritornare insieme. Pedinamenti, appostamenti sotto casa, minacce, continui messaggi e chiamati erano ormai all'ordine del giorno. Episodi tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura nella giovane donna, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. Episodi che, nonostante la crescente gravità della situazione, la vittima non ha mai voluto denunciare, forse per timore di peggiori reazioni da parte dell'ex compagno. Esasperata da tale situazione, la donna ha deciso di cambiare vita e di trasferirsi al nord. Pertanto, fattasi coraggio, nel corso della mattinata è stata lei a contattare l'ex convivente per poter andare a riprendersi alcuni vestiti che aveva ancora lasciato a casa sua. Avuta coscienza dell'intenzione della ex fidanzata, l'uomo l'ha tirata in casa e l'ha aggredita dapprima verbalmente e poi fisicamente, colpendola con un violento schiaffo al volto. Nonostante l'intervento di un coinquilino dell'uomo che ha cercato di farlo rinsavire, il giovane marocchino ha continuato ad inveire contro la ex compagna. In un momento di rabbia ha afferrato dei frammenti di vetro presi da una bottiglia mandata in frantumi, colpendola repentinamente al collo. Ma nel frattempo i vicini di casa, temendo per le sorti della giovane, avevano già allertato i carabinieri che sono giunti sul posto pochi istanti dopo. Condotto in caserma, Majidi Abderrazzaki è stato dichiarato in stato di arresto ed, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rosolini, al distretto sociosanitario numero 46, costituito dai comuni di Noto, Comune Capofila, Avola, Pachino, Portopalo e Rosolini, rende noto che a partire dal 7 luglio 2016 sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze per l'accesso al beneficio del buono socio-sanitario. Possono presentare istanza per la concessione del buono le famiglie residenti nel territorio del distretto di 46 che non abbiano presentato istanza precedentemente per lo stesso beneficio e nell'anno in corso, scadenza bando 10 aprile 2016, che mantengono ed accolgono anziani di età non inferiore a 69 anni e un giorno in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata, disabili gravi e purché conviventi e legati da vincoli di parentela, i quali garantiscono prestazioni accertabili di assistenza e di aiuto personale e sanitario nell'ambito di un piano personalizzato di assistenza elaborato dall'ASP di concerto con l'Ufficio del Servizio Sociale del Comune. Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosolini, sito in via Toborco, numero di telefono 0931 500 680. Rosolini vogliamo ricordare in quanto sono in molti ancora a non esserne a conoscenza che con apposita ordinanza sindacale è stato disposto che il cimitero comunale dal 1 luglio al 3 settembre 2016 rimarrà aperto al pubblico con le seguenti modalità: dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 13, mentre la domenica dalle ore 8 fino alle ore 12. Presso gli uffici dei servizi sociali di Rosolini sono in distribuzione i modelli di domanda per il rilascio delle tessere di libera circolazione AST. Possono presentare istanza tutti i cittadini che hanno compiuto i 60 anni di età se uomini e 55 anni di età se donne. Concludiamo questo nostro appuntamento con l'informazione con una nota redazionale. Politica, questa illustre sconosciuta. La situazione di vero e proprio stallo politico a Rosolini induce a tutta una serie di riflessioni che, ahimè, portano tutte ad una conclusione amara. La politica in città è una illustre sconosciuta, nonostante il prodigarsi di qualche leader o che si ritiene tale perché solo di questo si tratta, di mera convinzione di sapere o volere fare politica a tutti i costi, quando sarebbe più opportuno appendere le scarpe al chiodo. La politica rimane al palo. Come dire allora, non sarebbe il caso di togliere il disturbo e quantomeno non offendere ulteriormente la politica, quella con la P maiuscola, per intenderci? Sentire dire e ridire sovente «noi siamo per il bene della città», «ci spendiamo per il bene comune» e così via, con le frasi di rito, molte delle quali ormai inflazionate al massimo, non fanno più presa. Ma qualcuno se lo ha mai chiesto «cosa intendo io per politica?» Senza offendere nessuno, crediamo che molti non saprebbero dare una degna risposta. E non occorre essere menti eccelsi per capirlo, lo stallo politico in cui versa Rosolini ne è la prova lampante. E allora che fare? Non sta a noi certamente dare una risposta, al massimo ci possiamo permettere qualche piccolo e umile suggerimento e non di più. Tra questi, quello di fare in modo che avvenga al più presto una seria riflessione da parte di tutti, al di là di colorazione politica, se ancora esiste, al di là di steccati o paletti vari, avvenga un sereno e costruttivo confronto fra le parti e assieme si possono risolvere i molteplici problemi della città. In altre parole, o consentire di portare a termine serenamente e con tranquillità il mandato a chi è stato eletto, almeno così dovrebbe essere perché, come spesso si dice, il popolo è sovrano, o prendere una posizione alternativa chiara senza se e senza ma, senza opposizioni avventiniane. Lo ribadiamo, la gente sa valutare le azioni e l'operato di ognuno dei politici e trarre le dovute considerazioni, premiando e bocciando le persone al di là del loro ruolo ricoperto. L'operare in sinergia è veramente avere a cuore le sorti della collettività che si amministra e che si aspiri ad amministrare. Forse siamo troppo utopistici o sognatori? Dal nostro punto di vista no, occorre tanta, ma tanta buona volontà. Solo così potremmo guardare in faccia i nostri figli e dire loro: abbiamo operato per il bene della città. Si conclude il nostro appuntamento di oggi di fine settimana di Ramma Notizie, sabato 9 luglio 2016. A tutti una cordiale buona serata da Pippo Moncada.